Il primo argomento di cui dobbiamo occuparci in questo modulo è un argomento che forse non è sempre percepito come un diritto o una libertà, perché riguarda il principio di uguaglianza. Il principio di uguaglianza trova riconoscimento, infatti, già nell'articolo 3, ossia nei principi generali, principi fondamentali della Costituzione, e non nella parte che riguarda i diritti e i doveri. Come dire, è un principio che ha un valore più generale, ma si riflette anche in diritti e libertà, nel senso che si riflette anche in posizioni soggettive. Quando si definisce un diritto, in senso soggettivo, si fa sempre riferimento a posizioni di vantaggio. Il diritto è una posizione di vantaggio che l'individuo rivendica, poi bisogna vedere nei confronti di chi, se nei confronti degli altri individui, nei confronti dello Stato o di che cosa. Anche il principio di uguaglianza genera posizioni di vantaggio, ma genera anche posizioni di svantaggio, nel senso inserisce precisi doveri, anche nei rapporti che vedremo tra gli individui. Che cos'è il principio di uguaglianza? Non è una cosa semplicissima, perché il principio di uguaglianza è un segno matematico, algebrico, è un uguale. Non ha contenuti il principio di uguaglianza. Apparentemente almeno non ha contenuti. Dice semplicemente che siamo tutti uguali. Ora, se voi prendiamo l'articolo 3 e cominciamo a farne le esegesi, esegesi che il giurista tutto sommato pure ogni tanto deve fare, vedremo che ci sono alcune cose interessanti. Primo, l'articolo 3 inizia dicendo: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Questo che viene chiamato come contenuto formale del principio di uguaglianza, o anche come uguaglianza formale, dice che tutti sono uguali davanti alla legge e hanno pari dignità sociale. Perché vi sottolineo questi elementi? Innanzitutto perché quella parola tutti ha un significato giuridico. Ha un significato giuridico perché non fa riferimento, per esempio, ai soli cittadini. Scorrendo quella parte sulle libertà, vedremo che alcune libertà sono intestate ai soli cittadini. Articolo 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente. Qui sembrerebbe che la Costituzione fissi un limite al riconoscimento del diritto di circolazione, limitandolo ai cittadini, per cui gli stranieri, per esempio, non potrebbero godere di questo diritto. Poi vedremo che la Corte Costituzionale ha superato questa ricostruzione, ma l'ha superata proprio partendo dall'eguaglianza di tutti. Se tutti siamo uguali davanti alla legge, e se questo è un principio generale, voi capite che tutte le intestazioni dei diritti ai cittadini hanno, come dire, perdono di peso. Il fatto che un diritto sia riconosciuto dalla Costituzione solo ai cittadini ha poco significato di fronte alla proposizione che dice che siamo tutti uguali contro la legge. Esiste cioè uno zoccolo di uguaglianza che riguarda tutti, siano cittadini, siano stranieri. E allora questi due principi, come poi vedremo, devono trovare un contemperamento. La Corte ha detto sì, è vero che la libertà di soggiorno, oppure quella di associazione, eccetera, è riconosciuta soltanto ai cittadini, ma è anche vero che esiste una dignità sociale di tutti, per cui non si può immaginare che agli stranieri quel diritto sia legato in radice. Gli stranieri hanno una posizione giuridica di eguaglianza di fronte alla legge. Quello che la norma specifica dice è semplicemente che agli stranieri può essere opposto un limite alle presenze e colazioni presenti che i cittadini non hanno in relazione alla loro condizione di stranieri. Tanto che non, questo non significa che il diritto riconosciuto ai cittadini possa essere negato agli stranieri. Può essere limitato, riconosciuto in misura minore, con delle limitazioni strettamente proporzionate allo stato del straniero e delle sue condizioni. Allora, la nostra uguaglianza ricomincia ad esistere di un significato. Tutti, senza distinzione, siamo uguali, ma siamo uguali davanti alla legge. E questo che cosa significa? Significa essenzialmente quello che sta scritto dietro a tutti i banchi e dei tribunali. La legge è uguale per tutti. Per questo si dice che è un tipo di uguaglianza formale questa. Perché è un'eguaglianza mediata dalla maschera della persona giuridica. Vi ricordate quando vi ho parlato di una grande invenzione? La maschera, va bene, è un po' di elastico. La persona giuridica è la grande invenzione del pensiero giuridico illuminista, che va a riscoprire una radice del diritto romano e introduce il principio per cui gli uomini, quale deve essere la condizione sociale, la dignità sociale, sono comunque uguali davanti alla legge, sono tutti uniti della loro personalità, della loro persona, la loro persona. La dice il russo latina vuol dire maschera. Di fronte alla legge, ricchi e poveri, nobili e plebei, uomini e donne, cittadini e stranieri, sono tutti invisibili alla loro diversità. Perché hanno la maschera del soggetto di diritto e come soggetti di diritti sono tutti uguali. Per questo è formale. È formale perché non va a verificare l'effettività dell'eguaglianza. Si limita a questo aspetto esterno, a questa maschera, che è la personalità giuridica. Vedete, è un principio che preesiste alla Costituzione, lo si fa risalire alla codificazione, quando in sostanza nella metà del Settecento, nelle monarchie illuminate ma assolutistiche, si sviluppò l'idea di superare il vecchio diritto comune, le radici del diritto romano, un diritto particolaristico, eccetera, e creare il grande corpo giuridico, il codice civile e poi il codice penale, dove tutte le norme siano intestate, tutti, chiunque, con l'idea di coprire la diversità sociale tra le persone e creare soggetti di diritto che sono artificiali, forme, persone, e come soggetti di diritto tra loro sono uguali, che sono ugualmente identici di fronte alla legge. E recuperata questa radice lontana del principio di uguaglianza formale, l'articolo 3 ci introduce altri due concetti. Il primo, dunque, è l'eguaglianza formale. Il secondo è senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Sono dei divieti specifici di discriminazione. Uso una terminologia in voga nel diritto comunitario, da noi è entrata per quella porta di principio di divieto di discriminazione, non si possono discriminare i soggetti uguali di fronte alla legge in base a alcuni parametri specificamente individuati dalla Costituzione che formano di conseguenza quello che si chiama normalmente il nucleo forte dell'eguaglianza formale, e cioè il divieto di discriminazione in base a sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali. Ha un peso giuridico questo divieto di discriminazione? giurisdizione? Certo che c'è un peso giuridico, vedremo poi applicando la forza di questo peso giuridico. In sostanza è come se questo divieto di discriminazione ci imponesse un rovesciamento dell'onere della prova. Se io vi dico, per potere l'onere della prova, voi capite? L'onere della prova è una regola processuale. Se io dico che tizio è un ladro, devo provare, portare le prove. Se non lo provo, tizio, oltre ad essere un ladro, si arricchisce perché mi fa una bella querela e io non ho mezzi per difendermi se non dimostro che lui è un ladro. Se invece vado a dire, tizio è un ladro, lui mi querela, io tiro fuori la fotografia mentre ruba, lui non solo perde la causa per la querela, ma va in carcere come ladro. L'onere della prova è l'allegazione che chi afferma deve portare con sé. Questa è la regola. Il diritto di discriminazione sta invece portando progressivamente quasi un rovesciamento dell'onere della prova. È uscita una direttiva comunitaria un po' allucinante, che è stata attuata da credo la norma inserita, se non nella finanziaria, nel 2013 recente, ma vi parlo relata all'estero perché non ho ancora messo le mani sulla norma, la quale introduce il principio del rovesciamento dell'onere della prova nei rapporti di lavoro, laddove c'è il sospetto o l'accusa di aver subito una discriminazione in base al sesso. È una forma di posizione della lavoratrice, soprattutto della lavoratrice che ha in maternità e così via, e il cui licenziamento si presume essere basato sulla discriminazione in base al sesso. E siccome c'è una presunzione di discriminazione, l'onere della prova si rovescia e quindi deve essere il datore di lavoro a dimostrare di non aver licenziato per motivi di discriminazione. E sono sempre delle prove diaboliche queste, come cari sull'onere della legittimità, perché io non posso dimostrare il non fatto. Ricordo di essere rimasto segnato nella mia esperienza giuridica quando ero giovane assistente al bar del paese e sentì un professore dire all'altro: e io ti posso portare due testimoni che tu l'hai detto. E lui disse: io te ne porto cinque che non l'ho detto. E io ho pensato: questo deve essere un assentone anche come giurista, proprio zero. L'idea di portare la prova che io non ho fatto, come si fa? È chiaro. Chiunque può testimoniare che io non ho commesso un atto, nel senso che non ho abito a farlo. Allora, l'idea di inversione dell'onere della prova è presente in questo diritto di discriminazione. C'è già. C'è già perché si dice, quando la Costituzione indica il nucleo forte e dice tutti sono uguali e non si può discriminare in base a sesso, razza, eccetera, sta dicendo al giudice, in particolare alla Corte Costituzionale, di guardare con molta attenzione con quello che si chiama lo strict, scrutiny, quindi con un sindacato attento, con un giudizio rispettivo, severo, qualsiasi legge, qualsiasi atto si basi, operi una differenziazione di trattamento in base al sesso, alla razza, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni sociali. È una questione di grande delicatezza. L'eterno esempio che vi ripropongo quasi ogni giorno, quello della sua mente, è un classico esempio di scrutiny. Se io consento alla madre di stare a casa per assistere il figlio sul presupposto che serva all'allattamento, il giudice che verifica la bontà di questa legge, cioè la compatibilità di questa legge con il diritto di discriminazione, deve applicare uno strict scrutiny, un controllo severo. Sì, ovviamente dal semaforo verde di fronte alla chiara differenza tra uomo e donna nella propria azione. Diventa un semaforo rosso non appena cambiano le condizioni e si parla del figlio adottivo. che sia vietato qualsiasi differenziazione di trattamento, perché il principio di eguaglianza non dice che tutti devono essere trattati in maniera uguale, dice una cosa un po' diversa, che vedremo essere poi l'origine del sindacato della ragionevolezza, e cioè che situazioni uguali vanno trattate in maniera uguale, trattamento uguale. Ma questo vuol dire che se le situazioni sono diverse, il trattamento deve essere diverso. Per cui la situazione della madre e del padre nella procreazione naturale è oggettivamente diversa e quindi comporta necessariamente un trattamento diverso. Sarebbe illegittima la norma che parificasse il trattamento di situazioni diverse, perché questa legge copre il principio di eguaglianza. Il principio di eguaglianza non è stupidamente riducibile a un principio di uguale trattamento di tutti, comunque sempre. È un trattamento che guarda alla distinzione di fatto, alla effettiva parità o differenza, vietando, in via di principio, differenziazioni basate a sesso, razza, eccetera. Su quelle si deve accettare il principio che tutti siamo uguali. E quindi ci deve essere un rovesciamento del nome della prova, cioè dimostrare che in quella specifica situazione siamo diversi. Vedete, il principio di eguaglianza è un concetto di enorme elasticità. E qui la Costituzione, non succede niente, la Costituzione sta cercando di dare direttive a una finestra aperta, di dare direttive all'interprete e alla corte costituzionale tali per cui si può costituire un parametro di giudizio. La corte, in base a queste norme, deve riuscire a capire in quali casi il trattamento uguale è necessario e obbligatorio e in quali invece è vietato. In quali casi la differenziazione di trattamento basata sul sesso o sulla razza non esiste, o sulla regione ancora meno, può essere legittima e in quali no. Esiste, per esempio, una possibilità di una legislazione diversa in base al sesso? Naturalmente sì. La donna fa in maternità, l'uomo no. Fino a prova contraria. Sa mai. L'ingegneria genetica fa miracoli. Bene? Per cui, se la situazione è oggettivamente diversa, tra il sano e il malato ci sono degli scalini in cui si forma una diversità. Si può formare una diversità. In base a razza è possibile immaginare una differenziazione, a parte che la razza non esiste, per questo è difficile riuscire a capire di cosa sta parlando. Esistono i cani soltanto perché la regina di Inghilterra ogni tanto prende un bastardo e dice questa è la razza bellissima e lui diventa razza, perché se le altre sono bastardi, come sono tutti bastardi, in particolare chi li parla, è chiaro che da questo punto di vista è un po' difficile capire quale sia una possibile distinzione basata sulla razza. Però attenzione che il problema esiste, tanto è vero che in America, per esempio, questo è un tema da sempre tematizzato. In un paese dove la questione razziale è una questione sentitissima, ovviamente è sempre stata esclusa dalla Corte Suprema negli ultimi 40 anni, mica di più, una legislazione di segregazione dei neri, ma è partita una legislazione di promozione dei neri. E quando noi troviamo una legge che dice, o un bando di concorso all'università che dice, si entra per titoli di merito, però una certa quota di ingresso è riservata ai neri, o agli ispanici, cioè a gruppi sociali che per condizioni sociali legate alla razza sono svantaggiate, noi ci troviamo di fronte a che cosa se non una legislazione basata sulla differenza di razza? Per noi è un problema inimmaginabile, ancora, non so per quanto, perché poi l'immigrazione, il melting pot, crea questi problemi, ma in America normalmente si parla di razza, di colore della pelle. Ormai il principio è il divieto di discriminazione, ma guarda caso esiste la possibilità di avere leggi che premiano una parte della società e si basano su identificatori razziali. Per noi è già più possibile immaginare differenziazioni in base alla religione. Ed esistono differenziazioni in base alla religione, sono esistite e sono sempre minori proprio perché la Corte Costituzionale guarda con scrutinio. Riportavo qualche tempo fa l'esempio della sentenza sul giuramento. La sentenza sul giuramento in cui dice imporre il giuramento fatto in nome di Dio di fronte alla divinità viola la libertà religiosa, ma viola anche l'uguaglianza perché impone comportamenti uguali a situazioni diverse. Io non sono credente e mai giurerò di fronte a Dio, è una questione di principio. E la mia uguaglianza è garantita esattamente da questo, dal fatto di non essere sottoposto a un trattamento che va bene per chi è religioso, chi crede, o ha finito di credere, ma non va bene a chi non crede. Ma ci sono, pensate alla battaglia che c'è stata con il crocifisso nelle aule che non abbiamo sostituito con il divieto di fumo, oppure alla questione dell'ora degli uomini, o la questione dei segni identitari, no? Dell'islamico, il crocifisso e così via, cioè tutta una serie di questioni su cui la legislazione rischia di intervenire in base alla religione, discriminando anche in base alla religione. Per quale motivo una persona non può girare con il velo islamico e una scuola con la spirale di generazione? C'è una ragione? Oltre ai nostri costumi. Qualsiasi tentativo di mettere norme finisce con essere antagonista, scontrarsi con il divieto di discriminazione. C'è poi il terzo comma. Allora, abbiamo visto, il principio di uguaglianza formale è il primo contenuto. Il nucleo duro di discriminazione è il secondo, il terzo contenuto è il principio di uguaglianza sostanziale. Che dice il principio di uguaglianza sostanziale? Secondo comma dell'articolo 3. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Quindi vedete un forte messaggio ideologico. Questo anche questo riferimento ai lavoratori porta subito a un riferimento delle componenti politiche dell'Assemblea Costituente. Ma l'importanza di questo comma è soprattutto quella di creare una apparente tensione tra l'eguaglianza formale, il divieto di discriminazione da un lato, e qui ci mettiamo una riga, e l'eguaglianza sostanziale. Perché l'eguaglianza sostanziale guarda oltre la maschera. Mentre l'eguaglianza formale si ferma alla maschera, alla soggettività giuridica, dicendo che tutte le maschere sono uguali, l'eguaglianza formale dice la Repubblica ha il compito di guardare oltre la maschera e di agire in modo di produrre eguaglianza sostanziale, cioè a ridurre le distanze che esistono nella società. Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano lo sviluppo della personalità umana e il godimento eguale delle libertà. E allora, in base all'eguaglianza sostanziale, si sviluppa tutta la parte, diciamo, dello stato sociale, intesa in senso esteso. Tutte quelle misure a cui la Repubblica è tenuta per ridurre l'eguaglianza di fatto, l'eguaglianza sostanziale, portare in sostanza a condizioni di pari opportunità di cittadini. E allora la scuola dell'obbligo, tutto il sistema di assistenza scolastica, il servizio sanitario, tutto il sistema di gratuità delle prestazioni, che non sono generalizzate, ma sono differenziate. E sono differenziate in base a cosa? In base alle condizioni sociali. Io ho meno reddito, ho più facilitazione ad accedere ai servizi sociali. Chi è che mi consente questo? La legge. E allora ho di fronte una legge che discrimina, che distingue. Discriminare vuol dire distinguere. Distingue chi ha più reddito e meno reddito. E a chi ha meno reddito dà delle condizioni di accesso ai servizi migliori. E questa legge non viola il principio di divieto di discriminazione in base alle condizioni economiche e sociali? E la legge che promuove la maternità non viola il principio di uguaglianza? E la legge che promuove la imprenditoria femminile non viola il principio di uguaglianza formale di divieto di discriminazione? Meno male, una legge basata sul sesso. Si discrimina l'imprenditore a seconda del sesso, mica in base ad altro. E si danno i soldi alle imprenditrici donne e non alle imprenditrici uomini. E quindi è in palese contrasto con il nucleo forte del principio di uguaglianza. E la legge che promuove, per esempio, con l'8 per 1000 le comunità religiose, non è in contrasto con il divieto di discriminazione? Noi siamo strapieni di leggi che sono basate esattamente su quegli elementi, il sesso, la religione, la razza fortunatamente no, le opinioni politiche direi neanche, le condizioni sociali soprattutto, e in base a questi parametri che l'articolo 3° comma vieta come fattore di discriminazione, in base al 2° comma si sviluppa la legislazione. È una legislazione di tipo, che vuol dire premiare, nel senso che dà sanzioni positive a favore dei cosiddetti ceti deboli. Generalmente è una legislazione di favore, no? Si danno contributi a donne prenditrici, si danno agevolazioni all'accesso alla prestazione sanitaria a chi ha meno soldi, bonus per i libri a chi ancora non ha soldi per l'educazione, e così via. Questa legislazione premiale è tutta giocata sulla base della discriminazione, perché non si danno soldi a tutti, e non si danno soldi a tutti non solo perché non ci sono soldi abbastanza, ma soprattutto perché l'obiettivo è ridurre le distanze sociali. È una legislazione che serve a favorire l'eguaglianza sostanziale e quindi a guardare dietro questo paravento dell'eguaglianza formale, cercando di parificare le condizioni, dando parità, diciamo. Questo esiste in tutto il mondo, ovviamente, non esiste solo in Italia, ma solo in Europa. Facevo prima l'accenno al problema americano della legislazione per il superamento delle discriminazioni razziali, che ha dato dei casi estremamente importanti. Un bel giorno fu impugnata la norma dell'Università di Berkeley, il caso era Beck versus Beck, si chiamò. Il signor Beck, essendo un bianco che non ha avuto accesso all'Università di Berkeley perché gli è stato preferito un nero che aveva meno punti di lui, ma era nero, ha fatto ricorso dicendo: questa legislazione premiale viola il principio di uguaglianza e gli dà discriminazione. È una discriminazione al rovescio, si chiama infatti generalmente discrimination, nel senso che in nome della promozione sociale dei ceti più deboli, crea una condizione di discriminazione di me che sarei vantaggiato, ma in questo caso mi trovo ingiustamente svantaggiato. E ha avuto ragione. E da lì è nata tutta una problematica del bilanciamento che esiste tra quella che è una legislazione che dappertutto esiste di superamento delle differenze sociali, soprattutto per dare parità di chance, parità di punti di partenza, e che è una legislazione basata evidentemente su obiettivi discriminatori, e quello che è invece il principio di eguaglianza. Anche in Italia abbiamo avuto un caso importante. Le leggi elettorali degli anni 92-93 avevano affrontato con molta forza il problema della vergogna italiana di avere una classe politica interamente maschile, salvo eccezioni in larga parte abusive, perché molte delle donne che compaiono come politiche sono giovani travestiti. Luxuria è un caso emblematico di una realtà sommersa, molto più profonda e meno percepita dalla gente. E queste leggi avevano introdotto meccanismi nelle leggi elettorali che tendevano a garantire quello che si chiama la quota rosa. Per esempio, imponendo che nella lista delle preferenze ci fosse l'alternanza perfetta tra uomini e donne. Per cui, se venivano eletti 5 deputati, si poteva essere certi che almeno 2 erano donne, dicendo che il capolista fosse un uomo, se erano 6, sarebbero state 3 donne, e così via. Ma c'erano anche le norme, poi bisogna vedere la legge per la Camera, per il Senato, la legge per le regionali, la legge per i comunali, c'erano norme anche più pervasive. La Corte Costituzionale investita di questa problematica, giudicando della più invasiva di queste leggi, che dei problemi dava in effetti, ha dichiarato illegittimo tutto il blocco delle norme sulle quote rose, ragionando proprio sulla reverse discrimination, dicendo che è più che giusto che la legislazione italiana sia premiale, e questo significa che crei condizioni di partenza pari tra uomo e donna. Ma quello che invece diventa illegittimo è garantire il risultato, e cioè che alla fine il Parlamento ci sarà un uomo e una donna, 50% di uno e 50% degli altri, perché questo finisce con essere una misura eccessiva che va a toccare il nucleo forte del diritto di discriminazione. Una cosa è dare parità di punti di partenza, altra cosa è dare l'eguaglianza di risultato finale. Per farvi percepire la differenza, una cosa è introdurre, come in tutti i paesi civili, una tassazione progressiva vera, è una tassa, per esempio, una tassazione sulle successioni, è vera, come c'è anche in tutti i paesi civili, nessun paese civile è senza tassa sulle successioni. Perché? Perché se io sono un figlio del ricco, nato ricco, il mio vicino che è figlio di un povero nasce povero e partiamo con situazioni di differenza abissale. Allora, la tassazione è una misura proporzionale, progressiva, scusate, proporzionale, che serve appunto a dare un piccolo spostamento di questi piani, avvicinare le condizioni di partenza, perché non c'è nessuna ragione che uno nasca ricco e uno nasca povero. Non c'è nessuna ragione al mondo. È un merito uno nascere, no. E allora, se uno nasce sano e uno nasce malato, nessuno pensa che il sano è un figlio di testa e lo uccide, no? Non sono pensanti della società, è propenso a ritenere che il malato abbia bisogno di particolari sostegni. Perché? Perché deve avere le possibilità di avere parità di chance, perché quello è il principio di uguaglianza sostanziale. E le parità di chance sono sotto ogni profilo, compreso quello delle condizioni sociali. E la parte di successione a questo si dovrebbe servire. Allora la Corte dice, una cosa è garantire la parità delle condizioni sociali, questo è conforme al modello dell'eguaglianza potenziale. Un'altra cosa è dire invece che tutti devono guadagnare la stessa cifra. C'è la bella differenza. Se la legge dicesse chi eredita 480 milioni deve pagare il tasso di successione di 60%, nessuno farebbe il ciglio. Tanto gli restano sempre un po' di 480 milioni. Un'altra cosa è dire a 21 anni tutti devono guadagnare almeno 1.000 euro. e non più di 1200. E questa è una cosa diversa, questa è la distanza tra uno schema e l'altro è abissale. Il primo consente di essere giustificato in parte dello strict scrutiny, perché è ispirato al principio di cognizione sostanziale. Il secondo sarebbe fortemente discriminatorio, sarebbe una violazione di tutti i principi di uguaglianza e della proprietà e così via, basata su che cosa? Su un'uguaglianza di condizioni d'arrivo, non di condizioni di partenza. Notate che l'articolo 3 del nucleo forte non vieta di discriminare gli intelligenti dagli ebeti, neanche da chi ha voglia di fare con un uomo. Non c'è scritto. Una partita è questa, perché la logica non è l'egualitarismo. Tutti dobbiamo essere uguali e avere la stessa cosa. La logica è la parità dei punti di partenza. La Repubblica deve garantire la parità di chance, la parità dei punti di partenza, e non deve discriminare, ma ha l'obbligo di garantire la pari dignità sociale. Vedete fin qui? Allora, voi capite che il principio di uguaglianza finisce con essere in gioco quasi sempre. Potenzialmente qualsiasi legge può essere guardata con occhio critico ragionando in base al principio di uguaglianza. Perché difficilmente la legge può essere intestata o a tutti o a una categoria. Ci sono leggi intestate a tutti? Certo. Codice penale incomincia dicendo chiunque commetta un certo comportamento è punito da A. Quel chiunque significa che quella è una legge intestata a tutti. E dal punto di vista dell'uguaglianza formale, perfetta. Più universale di così non può essere. Non discrimina tra uomini, donne, tra italiani, stranieri, tra ricchi e poveri, tra cattolici e protestanti, chiunque. Ciononostante, può essere una legge profondamente ingiusta, perché per esempio può non valutare le condizioni di fatto. Il precario e entrambi hanno preso una cosa che non era loro e l'hanno messa furtivamente in tasca. Tutto. Tizio l'ha fatto perché ha 15 bambini che muoiono di fame. Caio l'ha fatto perché voleva avere il 15 centesimo telefonino perché gli piace. Il comportamento è lo stesso. Un sistema che giudicasse il fatto di per sé, allungare il braccio e prendere una cosa non propria, comportamento è lo stesso, ma la situazione è diversa. È un ordinamento che non consentisse al giudice di valutare la diversità delle situazioni, violerebbe il principio di uguaglianza, perché tratterebbe situazioni diverse in maniera uguale. Io sto vedendo uno che sta morendo dissanguato, prendo, non so che cosa prendo la fuga, rubo la camicia di un tizio che passa di là per passare la gamba, non è concepibile come furto. Allora, l'organizzazione della situazione, la descrizione della situazione, fa sì che il tutti finisce con smarrire la sua unità. Perché tutti sono potenzialmente ladri e se si comportano da ladri sono tutti puniti. Ma non è detto che il comportamento che noi riteniamo essere solamente un furto sia sempre la stessa situazione, che possa essere disciplinata nella stessa maniera. E questo comporta ovviamente un intervento del giudice che deve valutare se le situazioni sono uguali o non sono uguali. Tanto è vero che il codice tutto questo prevede. Uno può avere una grande schiena per i futili motivi. Ho ucciso la nonna perché non ho bisogno dei soldi della benzina, tipica cosa che succede di quella potere. Il giudice non la prende bene, mentre se uno uccide la nonna perché la nonna doveva mangiarla, perché aveva fame, già questa è una cosa diversa. Cioè sono le motivazioni e il comportamento che creano differenza nelle situazioni. E su questo ci deve essere necessariamente l'intervento del giudice. Così, quando noi troviamo una legge che si rivolge ad un'unica categoria, anche lì, non per questo possiamo pensare che esista un'impartenza alla discriminazione. Se io legislatore, faccio una legge per l'occupazione giovanile nel Sud, sto tagliando in base a condizioni personali, giovani vecchi, e in base a condizioni sociali, geografiche, nord e sud, ma è una legge che viola il principio di eguaglianza? Sicuramente no, perché io vado a fotografare una situazione di disagio e muovo dal punto di vista dell'eguaglianza sostanziale. Sto ragionando secondo l'obbligo, l'obiettivo che mi assegna come legislatore la Costituzione, e cioè superare l'estinzione di fatto, e sto disegnando una categoria che è una categoria specifica che io ricollego a quella situazione. Dopodiché può esserci benissimo che c'è un giovane spiegato del nord che cerca del lavoro e dice perché io no? E chiede anche lui l'estensione dei benefici. Va dal giudice, gliela chiede, magari il giudice se ne convince, come la cosa, e la cosa deve rispondere se una legge mirata a risolvere il problema dell'occupazione giovanile nel sud possa non essere applicata in condizioni magari più gravi in qualche situazione particolare del nord. È un bel problema. È un problema tutto giocato tra il secondo e il primo comma della Costituzione, tra l'eguaglianza formale e l'eguaglianza sostanziale, sulla discriminazione a rovescio e il superamento delle distinzioni di fatto.